Allora, la nostra riflessione continua nel pomeriggio, cercando di andare a vedere un po' quali sono nella psiche umana, nella mente umana, nella nostra antropologia, quali sono i criteri in base a cui si prendono le decisioni, si fanno i percorsi di scelta nella quotidianità come nelle scelte più grandi della vita. E per fare questo ci facciamo aiutare dalla dottoressa Maria Annalisa Balbo, che è psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana del gruppo di Torino. Così aggiungiamo un ulteriore tassello alle prime riflessioni che abbiamo fatto un po' stamattina partendo dalle nostre esperienze. Quindi ti lascio la parola.
Allora, io si riuscirà a sentire? Sì,
sì, no? Sì, sì.
Dunque, io ringrazio per questa offerta, che è stata abbastanza difficile perché dovevo incastrarla in un momento, non è sempre così, anzi, ma questo era un momento molto complicato, e quindi quello che mi spiace, mi ha incuriosito molto, e spero di riuscire a aver fatto un compito fatto discretamente che vi possa aiutare. Mi interessa perché ovviamente io non sono nata ieri e quindi ho una bella storia lunga e complicata, però forse vi serve sapere che all'interno della Società Italiana di Psicanalisi c'è un gruppo che noi chiamiamo Psicanalisi e Fede, e che ha questo interesse, questa apertura, e a cui ognuno arriva col suo proprio cammino, perché questo è fondamentale, no? E quindi io tutte le volte che posso integrare anche il mio personale cammino con delle esperienze come questa, ne sono molto grata. Quello che vorrei accennarvi è che io ho cercato proprio di rimanere in un ambito della ricerca della psicanalisi, o comunque della psicoterapia, di queste cose, quindi che arrivano fino a un certo punto e poi lasciano la persona, no? Cioè, perché un conto è un cammino per cercare di star meglio, per riordinare le proprie difficoltà, e un conto è poi invece la scelta di quello che è il senso che diamo alla nostra vita, che è tutt'altra cosa. Quindi è più su come fare ad arrivare ad un certo punto, e ovviamente non ho ricette. Ho cercato di segnalare quali sono i principali, come dire, trucchi, trappole che incontriamo nel pensare che stiamo andando, ah sì sì, sono sicuro che questo è una cosa che va bene per me. E ho intitolato questo lavoro Discernimento inteso come un raggio di intensa oscurità. Prendendo questo termine da un po' da Bion, che è un grande analista più moderno, ma insomma della portata di Freud, tanto per essere compresi, ma anche da quella spiritualità come l'anonimo della nube, come si intitola quel libro meraviglioso, La nube della non conoscenza, che proprio parlano del buio che diventa luce. E faccio anche come esergo, ho messo una frase di William Blake, che per me è un grandissimo, tratta dal Matrimonio del cielo e dell'inferno, e che dà questo insegnamento profondo che per leggere la Bibbia bisogna tenere per mano il diavolo. E la frase è: chi ha un volto senza un raggio di luce non diventerà mai stella. Questo, lì, così. E inizio. La psicanalisi, ma la luce dobbiamo proprio cercare. Oh, che bella che si sono. Bene. aspettiamo che si accomodino. Grazie. Fratelli. Allora, la psicanalisi nacque come pensiero scientifico destinato a modificarsi, ad evolvere, senza attribuirsi mai l'invenzione dell'inconscio, ma solo l'orgoglio di averne individuato caratteristiche innovative che permettono di contattarlo anche oggi in modo rigorosamente laico. E con laico intendo tutto quello che è al di là delle scelte poi personali, settarie, individuali, qualcosa che possa servire a tutti, in questo senso laico, che forse è un po' come l'atrio dei gentili, là dove si muovono tutti, insomma. Da questa impostazione dice, sì, perché storicamente non è che queste cose non fossero conosciute, il mesmerismo per esempio era qualcosa di condiviso, cioè tutte le volte che si sapeva già, c'era già l'esperienza di cose che muovono e che non sono razionali. Però ecco, la novità, la cosa importante è che viene strappato questo concetto all'idea che ci sia necessariamente qualcosa di esoterico, e diventa qualcosa che può essere avvicinato con difficoltà, tutto quel che volete, ma insomma un po' da tutti, purché ci fossero determinate condizioni. Da questa impostazione discende, secondo me, la capacità da parte della psicanalisi di accompagnare la ricerca esistenziale, fornendo all'individuo o al gruppo gli strumenti e la forza per farlo. L'analisi è prima di tutto, perciò, un percorso di conoscenza, inteso in senso lato, oserei dire ecologico, perché sempre di più mettiamo cose che valgono e che sono da tenere presenti in questo percorso di conoscenza. E permette di entrare nelle profondità inesplorate della nostra casa interna alla ricerca del massimo dell'intensità, nel massimo rispetto però dell'individualità e della separatezza dei percorsi individuali. Un'esperienza psicoanalitica riuscita permette di convivere con la propria personalità senza esserne più tiranneggiati e di scegliere strade personali che conducano al maestro interiore, attraverso un cammino che dal disagio può condurre a una logica nuova che permette di muoversi tra stati diversi di coscienza. Mi rendo conto, mentre leggo queste cose, che siamo in un ambito di ideale, no? Ma questo è importante, perché, come dire, questi sono la cornice entro cui ci si vuole muovere. In questa zona di passaggio tra diversi stati di coscienza che si possono incontrare in un percorso analitico, che sono dei veri e propri bardi, cioè dei passaggi, come sottile confine tra la veglia e il sonno, l'analisi è un elemento che potenzia questi passaggi e permette alla ragione di essere presente, ma le impone in qualche modo di non disturbare, mentre prendono forma poco a poco prospettive differenti. Questo è l'intento della famosa frase banale: mi dica tutto quello che le viene in mente senza cercare di selezionare le cose che dice. La banalità non è possibile, però è, come dire, un invito a mettersi in una condizione differente. Questi momenti sono abbastanza simile al gioco infantile, che permette al bambino di sperimentare una realtà che si plasma insieme a lui e che trasforma l'antagonismo tra realtà e fantasia in un ampliamento di percezioni ed emozioni attraverso cui è possibile riparare e ricomporre antichi crolli, ma è anche possibile aprirsi a profondità nuove e inaspettate che permettono di accedere alla speranza di non rimanere intrappolati nel dolore e nella paura, perché qualcosa poco a poco improvvisamente illumina il buio. La vera forza della psicanalisi nasce dunque dall'intrinseca capacità di avventurarsi su un cammino personale di sconfinamento costante, che permette di favorire una nuova consapevolezza per aiutare a vivere pienamente nel presente ed esserne coscienti. L'invito a parlare del discernimento, inteso come la facoltà di formulare giudizi e scegliere direzioni di vita, discende per me dunque in questa discussione con la ricerca di questa consapevolezza. Il mondo occidentale sembra caratterizzato, dal dominio della razionalità e dal bisogno di prove concrete, anche se l'avvento del bombardamento mediatico, e abbiamo l'esperienza delle famose fake news, fa propendere ormai verso atteggiamenti operativi legati a un fare immediato, che può essere astutamente manipolato perché è composto di inconscio e di istintualità primitiva, tribale, che può indurre paure ancestrali, invidia, rabbia, rancore, avvelenando l'individuo e le relazioni. Allora, come si compone il giudizio in tali situazioni? Cosa bisogna cogliere per arrivare all'autenticità? Noi sappiamo dalle ricerche sulla prima infanzia che la mente, intesa come capacità di pensare, opera adattamenti inconsapevoli che permettono di affrontare l'esistenza e sopravvivere agli inevitabili traumi, questo da subito. In tale modo le emozioni più istintuali e tossiche, come la paura, per esempio, ma anche la collera, l'avidità, l'accidia, vengono imbrigliate, represse, dando origine ad aspetti caratteriali, spesso ostili, il cui sviluppo ci sfugge e con cui interagiamo nella pratica clinica, ma anche nella vita. Per questo, ogni volta che incontriamo qualcuno, veniamo anche in contatto con una storia iscritta inconsapevolmente in lui, che sollecita reazioni automatiche e proiezioni analoghe dentro di noi. Siamo uguali. La rappresentazione che costruiamo di noi stessi, cioè come noi ci raccontiamo a noi stessi, è qualcosa che fonda l'invarianza in cui impariamo a riconoscerci e identificarci, cioè il nostro io. Io sono fatto così. E può risultare molto difficile comprendere e accettare quello che a volte le esperienze ci mettono ripetutamente davanti, e cioè l'emergere di aspetti bui e sordi che ci paiono estranei e inaccettabili. Quando ci dicono: ma come sei violento? Io violento? Ma non è vero. Eppure gli altri lo registrano. In psicanalisi abbiamo nel tempo appreso il valore di interventi che mostrano la nostra complessità interna. E qui ho chiesto di farvi, offrirvi questa immagine che il mio maestro Salomon Resnick, un grande analista che è morto l'anno scorso, molto anziano, ha utilizzato, ed è il quadro di Bosch, La nave dei folli. E adesso aspetto un secondo che voi lo possiate guardare. Cioè, questo è un esempio antico della nostra complessità interna. Allora, un quadro bellissimo, bello, sì. Sta al Louvre. Ecco. Il titolo è La nave dei folli ed è un esempio visivo della gruppalità interna, di come siamo abitati. E allora possiamo considerare, qui c'è un albero della cuccagna, sì, si vede, no? Ma da questo albero della cuccagna scende questa strana cosa, questo curioso elemento, che è una sorta di microfono ante litteram, sembra, no? Conteso dai personaggi sottostanti, cioè proprio vedi che è così, e questo è quello che succede dentro di noi, secondo me. Noi psicanalisti siamo avvezzi alla molteplicità delle voci interne che abbiamo e al contrasto tra di loro. Ma la questione diventa attuale ed impellente nel momento in cui nuove acquisizioni teoriche ci mostrano la complessità determinata dall'essere incarnati, cioè dalla quantità di aspetti collezionati e accumulati attraverso il transgenerazionale, il genetico, l'epigenetico, e poi ne parleremo, cioè tra il fattore dell'ambiente, il decorso delle gravidanze, l'accudimento iniziale, quello che si definisce lo stile d'attaccamento, eccetera, eccetera, costituiscono veramente tantissime parti dentro di noi. E allora mi sono permessa di fare questa riflessione non è mia assolutamente, ma che mi è sempre molto piaciuta, poi mi verrà il nome, di un teologo che ha tradotto, marocchino, che ha tradotto la Bibbia in francese, André, vabbè. Comunque, lui faceva questa osservazione, che l'unico comandamento dato in positivo tra i 10 consegnati a Mosè è onora il padre e la madre, e che pone l'accento sulla necessità di fare piuttosto che sul divieto. Gli altri sono tutti non avrai, altri di no. Allora, il verbo usato, kabed, contiene anche il significato kabod di attribuire peso, cioè sapete che è possibile, cambiando le vocali, cambiare il senso. Questo attribuire peso è associabile al peso psicologico delle proiezioni genitoriali nei confronti dei figli, quindi ridai a tuo padre e tua madre quello che ti hanno dato. Mi pare che quest'ultima osservazione suffraghi la necessità, ben conosciuta dal lavoro analitico, di riattraversare la relazione con i genitori per restituire loro le proiezioni, le intenzionalità di cui siamo stati oggetto, attraverso un lungo e profondo lavoro di comprensione dedicato al vaglio e alla scelta di ciò che è stato ricevuto, per liberare il progetto personale dagli elementi estranei inconsapevolmente assunti e bonificare i rapporti generazionali. Banalmente l'esempio del ma divento medico perché lo voleva mia mamma o perché è un interesse mio? E qui sono cose, cioè è questo purificare ma anche scegliere proprio, no? Ma come facciamo a individuare il personaggio interno che parla, cioè che di volta in volta nelle situazioni contende questo agli altri, questo microfono? Seguendo il pensiero di Resnick, a quale membro della nostra famiglia interna, a quale tra i nostri piccoli se multipli diventa, quale dei nostri piccoli se multipli diventa di volta in volta il più autorevole? Penso che questo percorso di conoscenza emotiva possa essere il frutto prezioso del lavoro di scoperta delle varie parti in gioco e della successiva possibilità di riposizionarsi all'interno di questa rete ai fini di raggiungere una maggiore autenticità. Gli scienziati stanno studiando l'aspetto della nostra personale evoluzione come il tratto epigenetico. Nasciamo dotati di un corredo genetico preciso, ma di alcuni geni noi esprimiamo, questo è il termine usato dalla biologia molecolare, solo alcune proteine, questo è l'aspetto epigenetico, che ci rendono unici e la cui trasformazione verrà magari trasmessa. Per darvi un esempio, andiamo avanti poi. In altre parole, può darsi che io abbia ereditato una particolare vulnerabilità su qualche aspetto, ma saranno anche le esperienze a far esprimere o no il mio patrimonio iniziale, e questo soprattutto a partire dalla vita intrauterina. Questo vale soprattutto nelle condizioni somatopsichiche come alcuni tipi di cancro, diabete, ma anche nelle depressioni e nella non regolazione. E poi attualmente si parla anche di una parte di DNA che rimane silente e misteriosa e su cui veramente si sarà da indagare, perché probabilmente rimanda a qualcosa di molto più evoluto e più specifico che non conosciamo ancora. Esistono dunque livelli rappresentativi e funzionali della nostra psiche che sono molto primitivi, quelli che possiamo raggiungere in questo modo, primitivi, e che attualmente, questo è un grande portato della psicanalisi, vengono studiati come l'inconscio non rimosso. Cioè qua credo che
siate tutti consapevoli in questo 100 anni di storia della psicanalisi del fatto che esiste un inconscio rimosso, cioè ci sono delle esperienze che sono negative, cerchiamo di eliminarle, di non pensarci più. Ma questo è minima parte. La cosa importante che è venuta fuori sempre di più è l'inconscio non rimosso, cioè tutte quelle esperienze che avvengono o nei momenti traumatici o quando ancora non abbiamo l'acquisizione del linguaggio e quindi non possiamo mentalizzare una certa cosa e che quindi non possono venire fuori, ma che rimangono come delle acquisizioni atemporali, cioè sono dei contenuti latenti, presimbolici, una sorta di resto atemporale attivo che ha bisogno di essere trasformato prima di poter in qualche modo accedere alla coscienza. Cerco di fare un esempio. Io ho avuto un bambino in terapia tantissimi anni fa, cui padre e madre sono morti in un incidente quando lui aveva 16 mesi. Il fratellino di 4 anni si ricordava questi genitori, anche il mio bambino che ho conosciuto che aveva 7 anni se li immaginava e se li ricordava, perché ovviamente i nonni hanno sempre mostrato le foto, però quello che lui sentiva era che non aveva possibilità di avere dei ricordi. E questo gli pesava come se fosse un trauma. E in che modo l'avevamo elaborato? Questa è la differenza rispetto al fratello, no? Diceva, ma Alessandro se li ricorda, io no. E ho detto, ma tu tutte le volte che sei abbracciato forse puoi sperimentare qualcosa di allora e le emozioni in negativo o positivo che questo può dare. Cioè, sono delle impressioni forti, oppure quello che è successo quel giorno quando è avvenuta la tragedia, per cui ecco, lui non ha modo se non nella relazione con l'altro, che sono ovviamente le persone care, ma anche un terapeuta se deve occuparsene, di arrivare a costruire un significato partendo da sensazioni, emozioni per lo più represse e dimenticate, perché, che sono importanti, perché possono spiegare la vittima, la prostituta e il sabotatore, che secondo me è il massimo, che come etichette utili ci aiutano a riconoscere la presenza di queste strutture per assaporare le novità di una coscienza che inizia a occuparsi degli importanti e negletti latori delle esigenze profonde. Per fortuna la complessità della specie umana e la lentezza dello sviluppo rendono gli individui particolarmente plasmabili ed influenzabili. Così, se il contesto iniziale è stato problematico, e lo è quasi sempre, per un motivo o per l'altro, è possibile che intervengano successivi fattori riparativi. In questo modo le crisi riparativi. In questo modo le crisi e i fallimenti stessi possono essere occasione di trasformazione, a partire da un riattraversamento vissuto dei guasti iniziali, che la mente infantile non è stata in grado di affrontare, oppure anche non infantile, ma in traumi molto gravi, e quindi attraverso il riattraversamento di questo dolore passare alla ripresa di un cammino evolutivo interrotto. Il cammino di crescita è lungo e faticoso, perché queste difese psichiche, soprattutto nei bambini, ma non solo, scattano come protezione, cioè non hanno un valore di per sé positivo. E alcune volte però funzionano come castelli fortificati, come armature medievali che isolano e limitano la capacità di entrare in relazione e quindi di arrivare a una possibilità di cambiamento. Niente e nessuno tra gli umani è in grado di modificare i propri inizi, anzi, ma sono possibili trasformazioni che permettono di ripensarli in modo diverso e che insegnano a frequentare un luogo interiore dove il cuore si rianima e può essere raggiunto e riscaldato da relazioni amorevoli. La rappresentazione mentale che abbiamo degli avvenimenti
è perciò ormai vista come un processo, cioè noi quando rivediamo la nostra vita cambia sempre, tutte le volte che la rivediamo in fasi successive in modo serio. Questo è importante, è un processo ed è un continuo riaggiornamento di esperienze collegabili che ne determinano quindi la possibilità di trasformazione. Possiamo sempre andare avanti. Da un altro punto di vista mi interessa considerare come la psiche abbia però tempi differenti dal corpo e come in analisi qualche volta, soprattutto con gli adulti, sia possibile intercettare una deriva psichica che sta segnalando o accompagnando una malattia. Proprio la segnala. In tali occasioni può essere necessario allora affiancare strumenti che avvicinino più velocemente gli aspetti fisici per ripristinare l'armonia somatopsichica, perché le due velocità sono assolutamente non confrontabili. Noi possiamo cercare di aggiustare delle cose con la mente e la consapevolezza, ma intanto se gli ormoni hanno deciso che partono in un certo modo, ci vuole il medico, ci vuole, ecco, ci vogliono tutta una serie di cose. Infatti i morti sono convinti, e io sono tra questi, che valga la pena di occuparsi dell'armonia somatopsichica attraverso percorsi di pratiche come lo yoga, lo shiatsu, il tai chi chuan, nonché la meditazione, il contatto più diretto con la natura, ognuno ha il proprio, perché si fa strada la comprensione ecologica per cui siamo esseri viventi inseriti nell'esistenza attraverso il corpo, che ci ancora nel presente, ci segna con una storia pregressa e prepara al futuro. Ci possiede e noi ne siamo i possessori. Una bellissima massima che traggo da Coelet 3.10 recita: egli ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, inoltre ha messo la nozione di eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Finita la quotazione, lo scarto tra l'eternità e il tempo, cioè tra ciò a cui aspiriamo e ciò che la nostra incarnazione già segnata permette, produce una sensazione forte di meraviglia e di sgomento che intercetta il mistero della vita che scorre. Ci hanno insegnato i filosofi, offrendoci parole per descrivere sensazioni comuni, che il tempo, come vissuto, appartiene al solo essere umano sulla Terra e forse nel cosmo anche, almeno a detta della fisica quantistica, che lo attribuisce alla presenza della gravità terrestre. Forse non c'è da altre parti. Ma esiste dentro di noi ed esiste insieme alla sensazione di eternità che ci proietta in dimensioni diverse. Anche questo c'è. A me sembra di ascoltarne il contrasto, soprattutto quando percepisco in me stesso o negli altri la sofferenza generata dall'eco di desideri e di obiettivi ideali che non si realizzano, perché improvvisamente impediti da qualcosa, magari dall'insorgenza di una malattia. Attraverso il corpo, anche il malato, giunge il messaggio di un limite che va in qualche modo inserito nell'esperienza di vita e che può essere un monito che segnala uno squilibrio da colmare o l'indicazione di un percorso alternativo. In entrambi i casi è l'occasione per una profonda ricerca interiore. La consapevolezza che le manifestazioni corporee, in particolare le malattie, possano essere intese come segnali, la coscienza di essere costituiti da varie componenti, tra cui anche una quota consistente di aspetti inconsci e silenti, e la comprensione dell'importanza di uno stile di vita ecologicamente più armonico, tutto quanto, insomma, riusciamo a togliere e bonificare dalle stratificazioni che ci hanno ricoperto, può aiutare a riposizionarsi in modo più autentico, permettendo di aumentare la capacità di discernimento e l'accettazione che esistano componenti non raggiungibili con la mente, ma solo sperimentabili. Sono queste, ad esempio, le valutazioni che utilizzo quando mi trovo a ipotizzare il termine del lavoro con un paziente. Se siamo riusciti a fermare le angosce più primitive, se siamo riusciti a promuovere una visione non solo orizzontale ma anche verticale, verso il profondo, verso l'alto, fino alla comprensione di una funzione interna auto-osservativa capace di sperimentare una calma profonda come un lago disteso. Come per il sasso gettato in acqua bisogna aspettare che la sabbia sedimenti prima di vedere il fondo, il tempo della riflessione e del lavoro è quello necessario e non di meno per sperimentare e individuare a poco le identificazioni e lavorarci sopra, le proiezioni, gli attaccamenti velenosi che costituiscono questa sabbia in turbolenza. Un cammino personale, anche un'analisi, coincide con lavorare per l'attivazione di una capacità interna costante e stabile di autosservazione calma, in grado di comprendere il rumore di fondo primitivo proveniente da aspetti personali ancora da conoscere e gestire. Il passato resiste e ci rimane addosso ed è spesso un passato difficile che l'individuo non conosce e che prende spazio in analisi e in ogni percorso importante. Ma anche il futuro pesa, nel senso delle aspettative, dei terrori che si riflettono sul presente ingabbiandolo. Quanti di noi vivono nel presente davvero? Quanti sanno che vivere vuol dire anche individuare, discernere, apprezzare, amare la vita mentre si sta svolgendo, gustando una dimensione verticale che condensa in sé i tre tempi di passato, presente e futuro? Che dipende dall'accettazione di ciò che si è stati e di come ci si è costruiti, ma anche dal guardare al futuro con una flessibilità fiduciosa, da una prospettiva presente in cui si seminano premesse per con impegno, senza privarci però del qui ed ora, che è l'unico tempo ad appartenerci veramente. Arriviamo in questo mondo attraverso il buio e subito iniziamo a convivere con la luce e l'amore, ma anche con una parte oscura secondo una complessità che non potrà mai essere recuperata totalmente e tantomeno a parole, e che tuttavia possiede aspetti che invece si manifesteranno col tempo, magari fino a darci la possibilità di riconoscere ciò che ci rende unici e parte costitutiva di una rete cosmica di rapporti. Questa rete, in cui siamo tutti uniti, rimanda a quell'appartenenza che ci influenza reciprocamente e che permette ciò che noi analisti chiamiamo l'ascolto empatico, possibile in un campo come quello che si instaura tra madre e neonato, ma anche tra le persone coinvolte in relazioni profonde che non interferiscono con la consapevolezza di sé né la limitano, ma permettono di coglierne i confini. Il crollo dei sistemi ideologici del Novecento ci ha consegnato un'epoca di grandi cambiamenti, contraddistinti da una particolare fragilità identitaria esistenziale, in cui le paure profonde prendono sopravvento e inducono, come vediamo al giorno d'oggi, al cinismo, al panico, o viceversa ad attaccarsi a nuove promesse salvifiche che sappiano di ritorsione, vendetta, sopruso. Non essendo ancora radicata l'evidenza che la maggior parte degli abitanti della Terra è il frutto dell'incrocio tra stirpi e popoli diverse, e che proprio tale mescolanza aggiungerà valore al futuro, lo straniero, cioè colui che non conosciamo e non capiamo, diventa sempre più l'emblema di fantasmi interni, il nemico che può stravolgere i confini della sicurezza. Stimolanti ricerche invece evidenziano che la selezione vincente del patrimonio genetico umano, così come appare nell'onda lunga dell'evoluzione, premi i comportamenti positivi di connessione sociale, di cooperazione, come la vera forza motrice del cammino della specie umana. Una citazione: oggi la maggior parte dei neuroscienziati ritiene che per decine di migliaia d'anni a guidare l'espansione del manto corticale del cervello umano e l'ampliamento della sua connettività interna sia stato il bisogno di inviare e ricevere, di interpretare e riferire messaggi sociali sempre più complessi. In altre parole, è stato il bisogno di avere a che fare con gli altri che ha fatto di noi quelli che siamo oggi. Finito la citazione. Ma cosa saremo domani? O meglio, cosa potremo scoprire di essere domani? Coloro che sono convinti di poter costruire un futuro che non tenga conto della complessità globale, della giustizia, dell'uguaglianza di diritti, pur di difendere lo status quo acquisito, ma soprattutto che non hanno ancora compreso che ciò che ci urta e ci disturba è lo specchio delle nostre fragilità, non si mettono affatto a riparo dalle conseguenze che temono, perché non c'è nessun muro esterno in grado di proteggerci stabilmente dal nostro vuoto interiore prodotto dalla difficoltà a trovare il vero significato della propria vita. La psicanalisi lo ha compreso fin dalle origini e ne ha tratto forza per affrontare le componenti inconsapevoli come la paura, l'angoscia, la colpa, che hanno origine dal sogno irrealizzabile di una potenza senza limiti permettendoci di entrare in contatto con strati più profondi di un'interiorità da cui poter ripartire. Svegliarci alla vita, scoprirci capaci di dare un senso al dolore, ma anche al limite, al destino, può essere il traguardo di un percorso esistenziale e anche di un lavoro terapeutico che sappia davvero accogliere l'esperienza. Vado a terminare. Perché un autentico cammino dell'uomo che si indirizza verso l'interiorità, là dove si può anche essere raggiunti dall'esperienza del divino, forse questo è il raggio di intensa oscurità, non può fare a meno di confrontarsi col tormento della libertà e della ricerca individuale senza temere di contraddirsi e di cambiare. Il valore del qui ed ora e della qualità vivente dell'esperienza implica che ogni affermazione sul significato o il senso dell'esistenza sia una testimonianza e un'interpretazione personale, poiché non si può conoscere veramente qualcosa o qualcuno se non attraverso le proprie reazioni. Da ciò deriva, a mio parere, il grande valore dell'autentico desiderio di scambio, poiché comporta apertura, curiosità, pazienza per gli inevitabili fraintendimenti o per le macchie cieche di cui siamo pieni. Sono convinta che nell'intimo di ogni uomo stia la radice della vera conoscenza, del proprio senso individuale, della propria verità, e che sia possibile imparare a sintonizzarsi sull'arcolto di sfumature che si colgono attraverso la risonanza empatica, secondo quello che gli antichi forse intendevano come il cuore nelle viscere, il punto in cui l'essere umano veniva chiamato a raccogliersi, perché da lì partiva e parte la nostra capacità di investire nelle relazioni, di aprirci all'amore incondizionato, potenzialmente in grado di ampliarsi e di affrontare le prove più impensabili e i passaggi esistenziali più complessi. Anche a livello più generale mi pare che ci sia maggiore interesse per un'intelligenza non più unicamente intesa come razionalità o come competenza, ma come capacità di comprensione che sa confrontarsi col silenzio e la profondità. È forse questa l'intelligenza intuitiva femminile che penetra nel significato delle cose, che sa ascoltare i paradossi e tollerare le esperienze di cui non si riescono a tracciare i confini, ma di cui si avvertono con chiarezza gli effetti? Spesso è difficile trovare il tempo umano giusto che permetta di andare verso noi stessi, come Dio comandò ad Abramo quando gli disse «Lech lecha», vai verso te stesso, secondo una versione che apre una prospettiva più che mai attuale dell'antica scrittura. In questa pagina di straordinaria freschezza e di attualità, a distanza di 4.000 anni, Abramo si incammina verso la conoscenza del proprio essere al mondo, della propria interiorità, rappresentata per lui dalla promessa divina, anticipando di secoli l'invito socratico «conosci te stesso», anche se da una prospettiva mossa dalla fede. Il viaggio all'interno di se stessi, nell'oscurità labirintica dell'inconscio, comporta l'intimità con un territorio sacro che va accostato con prudenza e delicatezza. Mi è sembrato di rintracciarlo coi pazienti, soprattutto a fine analisi, e mi è perciò difficile mettermi all'ascolto dell'inconscio senza percepire sfumature che il termine timore reverenziale mi pare descrivere adeguatamente. Ho l'impressione in questi momenti di trovarmi di fronte a qualcosa di indicibile che rimarrà non toccato, alla strega di un luogo sacro in cui come analista posso solo offrire un silenzioso omaggio. Nella misura infatti in cui si ammette e si conosce la dimensione del profondo, si cerca, si accetta, si rispetta la profondità del mistero che è nell'altro. Ma qui un analista si ferma e deve a mio parere farlo di fronte al mistero individuale. Questa esperienza potrebbe essere intesa in un'ottica spirituale, come più spirituale, come la scoperta della parte divina della natura umana, l'avvicinamento alla comprensione della somiglianza con Dio e, a mio parere, come l'obiettivo del discernimento.
Grazie.